Grazie per la tua presenza. Grazie per il tuo spirito che vive dentro di noi. Grazie che non ci hai lasciato da soli, grazie.
Bella la presenza di Dio, non riusciremo più a stare senza, condividere con voi qualcosa di breve, ma insieme a voi due storie, due episodi, uno dal Vangelo di Matteo al capitolo 8 e l'altro sempre dal capitolo 8 ma dal Vangelo di Giovanni. Leggiamo prima Matteo capitolo 8. Diceva Mary che oggi durante la preghiera sentiva questa parola molto forte dentro il suo cuore mentre eravate insieme.
No, allora no, con Agata.
Ah, ok, stamattina durante la mia preghiera, durante un'altra mia preghiera, e lei sentiva queste parole: la volontà di Dio per noi è buona, accettevole, perfetta. La volontà di Dio per noi è buona, accettevole e perfetta. Non vi preoccupate, non vi preoccupate, potete passare davanti, non vi preoccupate. Nel Vangelo di Matteo al capitolo 8, al versetto 1, c'è la storia di un lebbroso. È scritto così: quando egli fu sceso dal monte, Matteo, l'avete trovato?
Sì, sì.
Capitolo 1.
E due pagine prima. Che mamma, non ci trova.
Capitolo 8, il versetto 1, perfetto, dice: quando Gesù fu sceso dal monte, grandi folle lo seguirono. Ed ecco un lebbroso venne e lo adorò, dicendo: Signore, se tu vuoi, tu puoi mondarmi. Se tu vuoi, Signore, se tu vuoi, tu puoi guarirmi. Guardate qui al versetto 3, che bello. Gesù, distesa la mano, lo toccò dicendo: sì, io lo voglio. È mai capitato di trovarvi in una determinata situazione dove magari avete chiesto a Dio: ma qual è la tua volontà? È la tua volontà che io esca fuori da questa situazione, è la tua volontà che questa situazione si sistemi, è la tua volontà. Vedete, a volte uno dei nostri problemi più grandi che abbiamo nel ricevere da Dio è perché noi non conosciamo com'è il suo carattere, com'è il suo cuore. Abbiamo a volte l'immagine di un Dio distante, lontano, che a stento si interessa a noi. un Dio che va servito, onorato magari un giorno della settimana in maniera particolare, a domenica, andiamo a chiedere tutta la chiesa, così, devo dire, in chiesa ci sono andato. A volte molte persone vanno semplicemente per calmare la coscienza, no? Molti pensano che Dio si trovi in chiesa la domenica e quando escono dalla chiesa o dalla comunità lasciano Dio lì, ma Dio è con noi sempre, lui non ci lascia mai, non ci abbandona mai, questa è la promessa di Gesù, lui ha detto io ve lo prometto, io non vi lascerò mai, io sarò sempre con voi tutti i giorni della vostra vita, ogni giorno fino alla fine. Ed ecco qua, mentre dopo che Gesù ha predicato, probabilmente, come dicono tutti, il più grande discorso che sia mai stato fatto da un uomo, nei capitoli 5, 6 e 7 di Matteo, c'è quello che viene chiamato il discorso della montagna, il sermone sul monte. E dice qua che quando scese dal monte, folle intere lo seguivano. Gesù era seguito da migliaia, migliaia e migliaia di persone. Quando lui moltiplicò i pani e i pesci, si pensa che in base a quello che erano i numeri che vengono riportati, che ci fossero almeno 15.000 persone, almeno 15.000 persone, con adulti e bambini. E dice qua che venne un lebbroso, si prostrò ai suoi piedi e lo adorò. Ora, non so quanti sanno, ma a quel tempo chi aveva la lebbra era considerato impuro. E secondo la religione di quel tempo, gli impuri, i lebbrosi, non potevano stare insieme ad altre persone. Dovevano abitare e vivere in luoghi separati. I lebbrosi dovevano stare con i lebbrosi. E i lebbrosi non potevano avvicinarsi alle persone che invece stavano bene. E se per caso si avvicinavano, dovevano gridare: impuro, impuro. Le persone comprendevano che c'era un lebbroso, un impuro che era vicino a loro, allora si spostavano, cambiavano strada. Guardate il coraggio di quest'uomo, non sappiamo da quanti anni era lebbroso, dice la Bibbia che quest'uomo venne tra la folla. E io immagino la scena, cercate di immaginare la scena, migliaia di persone accanto a Gesù, attorno a Gesù, e non appena vedono questo lebbroso, tutti che scappano, tutti che si buttano di lato perché non vogliono essere toccati dal lebbroso. Quest'uomo si butta ai piedi di Gesù e dice queste parole: Signore, se tu vuoi, tu puoi guarire. Sentite la disperazione e la pesantezza di queste parole. Forse era un uomo che aveva moglie, figli, un buon posto di lavoro. Quando scoprì di avere la lebbra, dovette lasciare moglie, figli, lavoro, andarsene, isolarsi insieme ad altri lebbrosi. È destinato a morire come tanti altri. E vedete, questa parola di quest'uomo ci suscita una domanda importante. Signore, qual è la tua volontà? Perché quest'uomo disse, se tu vuoi, tu puoi. La domanda di quest'uomo, il problema di quest'uomo non era credere che Dio poteva fare un miracolo, perché se oggi chiedi a tutti, ma secondo te lo Signore può fare questo miracolo? Che c'è? Lo Signore può fare qualunque cosa. Il problema non è se lui può farlo,
ma se può volerlo.
Ma se vuole farlo. Bravissimo. E questa la risposta importante a questa domanda, la domanda che necessita una risposta. Signore, io so che tu puoi, ma Signore, tu vuoi? Perché se tu vuoi, tu puoi guarire. E vedete, è bellissima la risposta di Gesù, perché Gesù non gira attorno, non fa giochi di parole. Gesù non è un politico. Gesù non fa promesse, se tu credi in me allora io farò un miracolo in te, se tu mi eleggi come tuo Signore allora io farò cose meravigliose nella tua vita. No, 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 no. Gesù è venuto proprio per prendersi cura delle persone che hanno bisogno. Gesù è venuto per rivelare qual è la volontà di Dio all'umanità. E qual è stata la risposta di Gesù? Gesù non è che gli ha detto, ma vedremo, ora fammi fare 4 punti, vedremo com'è la situazione, ma tu di che religione sei, fammi vedere tu a chi appartieni, tu di che parrocchia sei, a quale santo appartieni. No, Gesù arriva e dà una risposta secca, dice sì, io lo voglio. A me piace pensare che Gesù è il sì, lo voglio, di Dio per la nostra vita. La volontà di Dio è buona, accettevole, perfetta. Quando le persone arrivavano a Gesù, non dovevano convincerlo. Vedete, la religione ci ha insegnato che noi è come se dovessimo convincere Dio a fare qualcosa per noi. Allora, se lo prego in questo modo, se vado nella chiesa, se mi faccio pregare il giovarino, se io leggo in questo modo, in piedi, magari mi assetto, oppure devo stare in ginocchio a testa su, tappare all'aria, magari ci faccio l'offetta, ci faccio viaggio a Sant'Aida, ci faccio cane e ne vai da. La religione convince le persone che devono fare qualcosa per convincere Dio. Quindi se siamo abbastanza bravi, se siamo abbastanza santi, se siamo abbastanza spirituali, se siamo abbastanza credenti. Guardate le persone, noi leggiamo i Vangeli, quando noi leggiamo il Vangelo ci rendiamo conto di una cosa, che chiunque andava a Gesù con un cuore disponibile riceveva. E Gesù non faceva domande. Gesù non faceva consulenze prima di fare un miracolo. Gesù è così buono che lui ha guarito, dice la Bibbia, scritto nel Vangelo di Luca, che un giorno si presentarono 10 lebbrosi e Gesù guarì tutti quanti. E quando tutti se ne andarono e compresero e scoprirono di essere guariti, solo uno tornò a ringraziare. Ora, secondo voi Gesù sapeva quello che sarebbe successo, sì o no? Gesù sapeva che 9 su 10 non sarebbero mai ritornati a ringraziarlo, eppure lui l'ha fatto lo stesso. Come faremmo noi? Se tu sapessi che devi fare un favore ad una persona e tu sai poi che questa persona, dopo il favore che gli hai fatto, non tornerà mai più a ringraziarti, lo faresti il favore? Ma manco per l'antecamera. Perché? Perché il nostro amore non è come quello di Dio. Noi facciamo le cose perché abbiamo un interesse. E se le persone non ritornano a ricambiarci, noi ci arrestiamo male. Quello che succede per i regali di Natale non si può descrivere. Ora diremo chi mareala. Perché io l'anno scorso ci ufficio reale, oppure per i matrimoni, è vero o no? Io ci feci il bello reale a suo figlio, ora che si marita mia figlia vedremo che non è che se ne vogliono uscire con 50 euro. E noi siamo così, è vero o no? Dai, siamo onesti. Le persone ci sfruttano e noi le sfruttiamo a nostra volta, perché? Perché nessuno è perfetto, è vero o no? Nessuno di noi è perfetto. Eppure Gesù ha detto a quest'uomo, sì, io lo voglio. Ma che fine ha fatto poi quest'uomo? È un uomo che poi ha creduto in Gesù, l'ha seguito, è diventato un discepolo. Che fine ha fatto? Non si sa. Perché? Perché il suo amore nei nostri confronti è incondizionato. Tutti coloro che andavano a lui con fede ricevevano. Sapete perché? Perché Gesù mostrava veramente la natura di Dio. Gesù ha potuto dire: chi ha visto me ha visto il Padre. C'è un'altra storia bellissima, con questa voglio concludere, in Giovanni al capitolo 8. Giovanni, Vangelo di Giovanni.
Giovanni
8, dal verso 1. E Gesù se ne andò al Monte degli Ulivi, ma sul fare del giorno tornò di nuovo nel Tempio e tutto il popolo venne da lui ed egli, postosi a sedere, li ammaestrava. Allora i farisei, gli scribi, gli condussero una donna sorpresa in adulterio e, postala nel mezzo, dissero a Gesù: Maestro, questa donna è stata sorpresa sul fatto mentre stava commettendo adulterio. Che fa? Seguitavano. Era volta, Franco. No, ma la cosa bella è che al mio paese l'adulterio si fa in due.
Certo.
Chi si ci buttava sulla fine?
Sulla fine, è maschio, è la
no. Ora, nella legge di Mosè, egli ci ha comandato di lapidare tali donne, ma anche gli uomini. Ma tu che ne dici? Ora diciamo questo per metterlo alla prova e per avere di che cosa accusarlo. Ma Gesù, fingendo di non sentire, chinato si scriveva col dito per terra. E come essi continuavano ad interrogarlo, egli si alzò e disse loro: chi di voi è senza peccato? Scagli per primo la pietra contro di lei. Poi, chinatosi di nuovo, scriveva in terra. Quelli allora, udito ciò e convinti dalla coscienza, se ne andarono ad uno, cominciando dai più vecchi fino agli ultimi. Così Gesù fu lasciato solo con la donna che stava là in mezzo. Gesù dunque, alzatosi e non vedendo altri che la donna, le disse: donna, dove sono coloro che ti accusavano? Nessuna ti ha condannata? Ed ella rispose: nessuno, Signore. Gesù allora le disse: neppure io ti condanno, va e non peccare più. Vedete la storia bellissima del Vangelo qual è? Che Gesù non solo rispondeva a coloro che gli chiedevano aiuto, ma Gesù aiutava anche quelli che non gli chiedevano aiuto. Questa donna non è andata a Gesù di sua spontanea volontà, è stata presa sul fatto. L'hanno rivestita, gli hanno messo delle pezze addosso e l'hanno trascinata per i capelli e l'hanno buttata lì, davanti a Gesù. E volevano ucciderla, perché questo diceva la religione del loro tempo. E Gesù alzò lo sguardo, li guardò negli occhi e disse: c'è qualcuno qua che non ha peccato per caso? Gesù era l'unico che poteva prendere una pietra e scagliarla contro quella donna. L'unico. È vero o no? L'unico senza macchia, l'unico puro senza peccato, l'unico che poteva prendere una pietra e lanciarla senza problemi. Gesù prese la pietra, mi piace immaginare questa scena, che Gesù prese una pietra e disse: se c'è qualcuno qui che non ha peccato, gli offro la mia. E tutti, ripresi nella coscienza, se ne andarono. Gesù, lasciato solo, chiese alla donna: dove sono coloro che ti accusano? Vedete, oggi le persone hanno una capacità straordinaria di riuscire a individuare e a interpretare e a spiegare i peccati degli altri. Qualcuno disse un giorno, e mi è piaciuto moltissimo questa frase, disse: non giudicare gli altri semplicemente perché peccano in maniera diversa da te o semplicemente perché fanno un peccato diverso dal tuo, perché picchi tutti e sbagliamo, perché tutti pecchiamo, perché tutti veniamo meno. E Gesù viene in aiuto a coloro che glielo chiedono prostrandosi davanti ai suoi piedi, e Gesù aiuta una donna che non è andata di sua spontanea volontà a Gesù, è stata trascinata. Eppure Gesù perdona questa donna, gli dice: dove sono coloro che ti accusavano? Se ne sono andati tutti, neppure io ti condanno. Eppure questa donna non chiese perdono dei propri peccati a Gesù, ma com'è la volontà di Dio per noi?
Buona.
È buona, accettevole e perfetta.
E meno male che l'hanno trascinata da lui, è stata fortunata.
Certo, perché se la trascinavano da qualcun altro, la storia. Ora, dobbiamo comprendere una cosa per terminare quello di cui stiamo parlando questa sera. Come si relaziona Dio con noi? A volte lo vediamo lontano, lo vediamo in una statua, lo vediamo in un luogo, lo vediamo in un ambiente.
Lo vediamo tramite le immagini, ma ne parliamo.
Ma la cosa importante che noi dobbiamo comprendere è che Lui è con noi, che Lui vive con noi, che la Sua presenza è con noi. E quando noi dobbiamo trattare qualcuno, trattiamolo come Lui tratta noi. Perché se grazia è stata fatta per me, grazia sarà fatta per te. E questo è il modo come io devo relazionarmi. Comprendiamo come Dio ama ogni singola persona che vive sulla faccia della terra. Un giorno Gesù disse: se volete essere come il Padre vostro, dovete fare come il Padre vostro. E come gli ho chiesto: come fa il Padre nostro? Disse: il vostro padre fa sorgere il suo sole sopra i giusti e sopra gli ingiusti, e fa piovere sui buoni e sui malvagi. Tutti quanti noi siamo contenti della grazia di Dio. Perché? Perché ci conviene. Diciamoci la verità. Dice la Bibbia: Dio non ci tratta come meritano i nostri peccati, e Lui non ci castiga in base alle nostre colpe. E quando è venuto Gesù ha mostrato esattamente com'era il cuore del Padre, com'è Dio realmente. Vuoi conoscere com'è Dio realmente? Devi guardare solo ed esclusivamente a Gesù, perché chi ha visto Lui ha visto il Padre. Perché se conosci Gesù, lo leggi nei Vangeli e conosci com'è Gesù realmente, allora conosci com'è Dio realmente. Un Dio straordinario e meraviglioso che non ha bisogno di lasciarsi convincere.
Amen.
Mi ricordo una volta quando sentii Dio parlare al mio cuore, mi disse queste parole: Tu non puoi fare niente per farti amare di più, e non potrai mai fare niente per farti amare di meno, perché il mio amore per te non dipende da te. Non è meraviglioso? Queste parole mi hanno scioccato, mi hanno cambiato la vita per sempre. Non c'è niente che tu possa fare che mi permetta di amarti di più. E non c'è niente che tu possa fare per farti amare di meno. Perché il mio amore per te non dipende da quello che fai. Io ti amo perché appartieni a me. Io ti amo perché sei mio. È l'amore di una madre verso un figlio. L'amore di un padre verso i figli. Non ama i figli perché lo meritano. Ama i figli perché sono suoi. Amen. Alleluia. Lui ti ha amato prima che tu nascessi.
Amen.
Franco diventerà padre ancora una volta. Lui ama la figlia che è nel grembo prima di vederla. Non ha bisogno di vederla per amarla. L'ha desiderata, l'ha voluta.
No, già me la immagino com'è.
Vabbè, questo è un altro discorso.
Ci mise mano. Ed è lì che sta per nascere, per quanti mesi? Tre mesi e mezzo?
Quasi quattro mesi.
Ed è lì, la stanno aspettando tutti, hanno scelto il nome, stanno preparando la stanzetta, la culla, il cosi, il corredino, i vestitini. E i soldi. La cosa bella di un padre e di una madre che aspettano un figlio è che non aspettano che sia, che venga la luce per preparare tutto, ma preparano tutto per l'arrivo della principessa. È vero o no? E il padre ha preparato non solo i vestitini, ma pure i pannolini. Perché? Perché no, sa che sporcherà. Noi sporchiamo e sporchiamo tanto, ma i pannolini sono già preparati. Dio non è preso alla sprovvista e non è sorpreso da quello che facciamo. Questo è il messaggio di questa sera. Il nostro Padre è un Padre meraviglioso che si prende cura di noi e non dobbiamo temerlo, lo dobbiamo onorare. Non dobbiamo avere paura di Lui. Lo dobbiamo onorare con la nostra vita. Nessuno è perfetto, ma possiamo chiedere a Lui che possa perfezionarci.
Amen.
Amen. Amen. Noi non siamo perfetti, ma possiamo chiedere a Lui di mettere mano nella nostra vita, nel nostro carattere, dire qualche pezzo di martello e scalpello, qualche pezzo ancora salutare. Vero? C'è provolazzo ancora, quindi sono i lavori in corso, ma una cosa è certa: la nostra vita nelle sue mani avrà successo.
Amen.
Quindi stai serena, stai tranquilla, l'amore di Dio è sopra la tua vita. Alleluia. L'amore di Dio è sopra la tua vita. Tu sarai una grandissima predicatrice. Alziamoci in piedi, dai, ringraziamo Dio. Prendiamoci per mano un attimo, tutti insieme. Alleluia, Dio è buono. Unitevi, unitevi, dai, tutti insieme, tutti insieme. Luca, vuoi venire? Vuoi?
No, già sto qua. Sono un buon.
Ok, preghiamo, noi desideriamo pregare per voi, per la vostra famiglia, che il Signore veramente possa...
Ha iniziato un'opera meravigliosa nella loro casa, in ognuno di loro, nelle loro famiglie, mariti, nipoti, tutti. E noi l'abbiamo visto veramente, sin dall'inizio che ci siamo stati. E quello che sentiamo noi è che Dio veramente vuole fare grandi cose nella vostra casa, nelle vostre case. Vuole stravolgere le vostre vite. Dopo tante lacrime Dio vuole darvi tanta gioia e tutto quello che vi è stato rubato Lui ve lo restituirà in maniera grandiosa. Noi vediamo quello che Dio sta facendo nelle vostre vite, magari voi non ve ne rendete conto, però noi già dalla seconda volta abbiamo visto delle cose meravigliose. Lì è uno, sentitevi onorati, perché veramente niente è un caso. Dio aveva già stabilito ogni cosa e Lui ci ha fatto rincontrare, che era una cosa quasi impossibile, ma per Dio ogni cosa è possibile. Amen. Quindi questo è, sentitevi onorati, perché Lui dice: io mi voglio fare conoscere dai miei figli affinché possano veramente vivere una vita piena e degna per quella che meritate.
Io sento molto forte di dirvi questo a voi come famiglia. Lo sento molto forte e ve lo voglio comunicare. C'è un episodio nel Vangelo, quando Gesù entra a casa di un uomo. Questo uomo si chiamava Zaccheo, era un pubblicano, un esattore delle tasse, una cosa fedusa era. Quest'uomo quando vide Gesù impazzì, nel senso buono del termine, e lo invitò a casa sua. Anzi, Gesù disse, scendi Zaccheo, che era su un albero, stava guardando Gesù passare, disse: scendi Zaccheo, che oggi devo mangiare a casa tua. E successero delle cose. E c'è questa frase bellissima che sento di dirvi molto forte, dopo che Zaccheo fece una determinata cosa. Gesù disse: oggi la salvezza è entrata in questa casa. E io voglio dirvelo perché lo sento molto forte da parte di Dio. Il Signore sta facendo qualcosa di meraviglioso nella vostra casa. Accoglietelo con semplicità, con molta tranquillità. Lui farà un'opera meravigliosa. Lui la farà. E niente è un caso. Niente.
No,
no. Padre, noi ti ringraziamo stasera con tutto il cuore per questa serata, per questo tempo insieme, per questi cari, per ognuno di noi qui nel nome di Gesù. Padre, vogliamo presentarti questa famiglia, questo nucleo familiare, Padre, e anche altri che mancano stasera. Nel nome di Gesù Cristo noi vogliamo dichiarare che tu hai iniziato un'opera meravigliosa nella loro casa. Noi dichiariamo la parola di Gesù che disse: oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché anche loro sono figli di Dio, anche loro sono figli di Dio. Ed è per questo che noi vogliamo ringraziarti, Padre. Noi reclamiamo la tua protezione sopra le loro case, sopra le loro vite. Noi dichiariamo che nessun'arma fabbricata dal nemico contro di loro avrà successo. Noi reclamiamo la protezione del sangue di Gesù sopra le loro vite. Noi distruggiamo ogni opera del nemico, ogni opera del diavolo nella loro casa, nelle loro vite. Nel nome potente di Gesù Cristo noi dichiariamo, Padre, i tuoi angeli accampati attorno a loro, e noi per questo vogliamo ringraziarti per come tu opererai, per come manifesterai il tuo favore, la tua grazia e la tua potenza nella loro vita. Sì, perché tu lo vuoi e quindi tu lo farai, Padre. Tu stai dicendo nella loro vita: sì, io lo voglio. Siate guariti, siate sanati, siate salvati, siate liberati. Ed è per questo che noi dichiariamo questa parola e questa promessa nelle loro vite, e noi diamo a te tutta la lode e tutto il ringraziamento nel nome meraviglioso di Gesù Cristo il Signore.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Vogliamo salutare i nostri fratelli. Dai, chiudi. Alleluia.